al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Jesus Christ Superstar è un film del 1973 diretto da Norman Jewison, trasposizione sul grande schermo del musical omonimo di Tim Rice, autore dei testi, e Andrew Lloyd Webber, autore della parte musicale. L'opera narra l'ultima settimana della vita di Cristo, prima della morte per crocifissione. E sono 40 anni che Jesus Christ Superstar viene proiettato in Italia. 40 anni fa veniva proiettato per la prima volta, ancora oggi, non più ovviamente attraverso la pellicola ma attraverso i mezzi digitali, si continua a guardare questo film, e sono tantissime le trasposizioni teatrali, soprattutto nelle parrocchie italiane ma anche di altri paesi. Per questo ne parliamo quest'oggi in questa puntata di Al di là della notizia. Un saluto a Mario Scatton in console, a Maria Serena Tullio e Andrea De Angelis in regia. Fabio Colagrande è con voi al microfono. Scriveva Angela Calvini sul quotidiano Avvenire proprio nel 40° della proiezione cinematografica di questo film di Norman Jewison che Jesus Christ Superstar è una sacra rappresentazione moderna e laica, amata e contestata, degli ultimi 7 giorni di Cristo, che ancora oggi, a 40 anni di distanza, colpisce per forza e drammaticità nella sua miscela di rock e Vangelo. Forse proprio per questo a Siracusa, nella scorsa Quaresima, il 40° anniversario della prima proiezione nei cinema del film Jesus Christ Superstar, è stata l'occasione per l'Istituto Superiore di Scienze Religiose San Metodio per offrire una riflessione originale in preparazione della Settimana Santa. Nella chiesa cattedrale di Siracusa, Mariangela Maresca, docente di metodologia dello studio e della ricerca, e Don Luca Saraceno, che è rettore del Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa e docente di filosofia presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di San Metodio, hanno proposto Jesus Christ Superstar tra musica e teologia, un percorso di lettura di questa opera rock, alternando ai loro interventi la visione di immagini tratte dal film. Proprio per un commento pastorale sul valore di questo film, noi abbiamo chiamato al telefono a Siracusa Don Luca Saraceno, che saluto e ringrazio. Buon pomeriggio Don Luca, e grazie. Grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio a voi, grazie per la vostra chiamata e per il vostro invito.
Vogliamo ricostruire un po' questa iniziativa della scorsa Quaresima. Come è nata questa idea dell'Istituto San Metodio di prepararsi alla Settimana Santa ripercorrendo un po' il successo di questa opera musicale, o meglio di questo film di Norman Jewison, che è stato proiettato nelle sale proprio 40 anni fa?
Da parte dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose era proprio quello di ripercorrere le tracce, insomma, le orme di questo film, ricordandone appunto il 40° anniversario dell'uscita proprio nelle sale nel 1973, e anche il desiderio di raccontare della figura di Gesù attraverso appunto un'opera rock che 40 anni fa fece discutere tantissimo, insomma, i critici del tempo. Ed era un modo diverso per raccontare proprio della figura di Gesù, il legame proprio con la musica, con il linguaggio musicale. Oggi credo che ancora sia particolarmente avvincente e convincente anche come proposta.
Ecco, come sacerdote, come studioso, lei ricorderà il successo e anche, come diceva, il dibattito che suscitò quel film 40 anni fa. Posso chiederle, proprio come sacerdote, come credente, quale fu il suo impatto con questa opera cinematografica?
Ma in realtà io sono nato nel 1975, dunque in realtà quando appunto Jesus Christ Superstar trovò appunto luce in quel tempo, io ancora dovevo venire alla luce. però certamente fin da piccolo, insomma, ho avuto un contatto con questa opera rock e certamente ricordo l'ascolto e l'impatto con il pubblico del tempo. Certamente fu un impatto molto forte e certamente il legame con l'uditorio, il legame con i credenti, anche con quanto i credenti cercavano di poter comprendere, fu particolarmente significativo.
Oggi, secondo lei, quale valore dal punto di vista culturale ma anche pastorale può assumere questa opera cinematografica?
Ma io credo che il valore sia un valore ancora attuale, e se non altro il fatto di poter mediare proprio quello che è un messaggio evangelico con un linguaggio che ancora riesce a catturare l'attenzione soprattutto dei giovani. Ricordiamo che il linguaggio utilizzato è proprio il linguaggio del rock, quindi mettere insieme Vangelo e rock, siamo negli anni 70, ovviamente ricordiamo il clima culturale del tempo. Ecco, questo fu certamente l'atteggiamento provocatorio ma assolutamente vincente del tempo. Io credo che sia importante saper mediare quella condiscendenza di cui parla anche il Concilio, del linguaggio di Dio con le parole degli uomini, e credo che oggi vada raccontato il Vangelo anche con il linguaggio che gli uomini possono intendere e possono comprendere, ed è davvero significativo il fatto che ancora a 40 anni di distanza quell'opera sia in qualche modo un'opera rimasta immortalata proprio nel pensiero e nell'accoglienza da parte dei credenti e non credenti. Questo fu certamente il successo dell'opera, il fatto che mise in qualche modo in contatto un legame fortissimo fra l'anima credente e l'anima non credente di ogni uomo.
Ecco, lei è sacerdote, anche docente, quindi ha contatto con i giovani. Sappiamo che questa opera rock ancora oggi a 40 anni di distanza, anzi più di 40 anni se risaliamo proprio al momento in cui debuttò nei teatri in Gran Bretagna e poi negli Stati Uniti, continua a essere interpretata, messa in scena da molti giovani nelle parrocchie di tutta Italia. Come spiegare questo successo, Don Luca?
Ma questo è davvero singolare, è davvero vedere tantissimi giovani ancora oggi rappresentare questo musical, fa veramente tanto riflettere. Io credo che l'aspetto vincente di questo film siano questa miscela in qualche modo convincente di parole e musica. I testi sono molto forti, sono molto pregnanti, molto convincenti. Ci sono dei testi di quell'opera che sono ancora oggi davvero tanto provocatori. Penso per esempio ai dialoghi straordinari anche con gli acuti tra Giuda e Gesù, che sono le due anime di questa opera rock. Penso al dialogo tra Gesù e il Padre, penso al rapporto fra Gesù e le istituzioni del tempo. Ecco, credo che in questi dialoghi serrati, insomma, in questi acuti che l'opera presenta, ciascuno credo che possa ritrovare una traccia di quello che è il rapporto con l'infinito, il rapporto con l'istituzione, il rapporto con l'alterità, il rapporto anche con quello che è il progetto, la volontà dell'altro, dell'assoluto altro. Io credo che la forza di questo opera rock sia legata essenzialmente al connubio straordinariamente riuscito tra musica e parole, e come appunto il Vangelo può essere finalmente anche raccontato attraverso le note e le parole. God, thy will is hard, but you hold every card. I will drink your cup of poison, nail me to your cross and break me, bleed. Take me now before I change.
Don Luca Saraceno, abbiamo ascoltato poco fa proprio un passaggio di uno dei brani più drammatici e commoventi della colonna sonora di Jesus Christ Superstar, I Only Want to Say, il monologo nel Getsemani di Gesù. Ci aiuta questo passaggio proprio a mettere però a fuoco quelle che sono le differenze fra il Gesù storico, il Gesù dei Vangeli e invece il Gesù che viene raccontato con grande umanità e profondità poetica e psicologica dai testi di Tim Rice, appunto il paroliere di questa, come di tante altre opere di Andrew Lloyd Webber. Che differenza c'è?
Ma le differenze sono tante. Adesso non dobbiamo dimenticare di operare questa distinzione fondamentale fra il Gesù dell'opera rock di Tim Rice ed Andrew Lloyd Webber e il Gesù dei Vangeli. Se non altro il Gesù che è presentato in questo paradocco è davvero un Gesù combattuto, un Gesù strano, un Gesù che sembra essere vinto in se stesso proprio da Dio, un Gesù particolarmente dubbioso. È chiaro che i due registi volevano presentare l'immagine di un Gesù profondamente uomo e credo che in quel bellissimo e struggente passaggio del Getsemani venga messo in evidenza proprio la lotta quasi atea, la preghiera atea che Gesù ha con il Padre. Mi è piaciuto particolarmente sottolineare questo aspetto, non soltanto del perché gridato, urlato da parte di Gesù al Padre, ma anche quel consegnare a Lui la tua volontà, sei tu che dà le carte, berrò il tuo calice. Nulla, davvero nulla a confronto con il tuo molto filiale di grande affetto, di grande offerta che Gesù presenta nei Vangeli al Padre, quando dice non la mia ma la tua volontà sia fatta. Questo è una sofferenza offerta ed è davvero molto, molto più convincente ovviamente di quella preghiera atea che così viene presentata nell'opera rock.
Del resto lo stesso Tim Rice, lei lo ha ricordato anche nell'incontro della scorsa Quaresima, raccontò di aver voluto rappresentare un uomo e non un Dio fatto uomo.
Assolutamente, questo è proprio il Gesù superstar che è stato raccontato, nulla di divino ma un divo. C'è una frase molto forte, pregnante di significato, proprio all'inizio dell'opera rock, proprio messa in bocca a Giuda. È una frase molto particolare che dovrebbe davvero tanto rifletterci, quando a un certo punto Giuda, che ha uno spazio esclusivo, determinante, si presenta come l'autentico interlocutore privilegiato di Gesù, ad un certo punto, scandalizzato, si rivolge a Gesù dicendo «Tu hai cominciato ad essere più importante delle cose che dici». E davvero deve fare tanto riflettere. Tu hai cominciato ad essere più importante delle cose che dici. In fondo noi sappiamo che Gesù invece ha realizzato pienamente le cose che ha detto, anzi è proprio la parola che è diventata vita, vita consegnata, vita vissuta. Giuda contesta proprio a quel tipo di Gesù che diventa superstar proprio rispetto anche al suo messaggio.
I remember when this whole thing began. No talk of God, then we called you a man. And believe me, my admiration for you hasn't died. But every word you say today gets twisted round some other way. And they'll hurt you if they think you've lied. Nazareth, your famous son, should have stayed a great unknown like his father carving wood, he'd have made good.
Proprio il brano a cui facevamo cenno poco fa, Heaven on Their Minds, apre subito dopo l'ouverture anche la versione cinematografica di Jesus Christ Superstar e consacra quello che per molti resta il protagonista di questo film, la figura di Giuda, tra l'altro interpretata magistralmente dal grande Carl Anderson, purtroppo scomparso prematuramente. Don Luca Saraceno, il personaggio di Giuda viene riabilitato da questo film, è la rilettura che se ne dà è plausibile dal punto di vista teologico?
Riabilitato sicuramente, certamente Giuda rimarrà per sempre un mistero. Non dimentichiamolo che Gesù si rivolge proprio anche nei Vangeli, si rivolge a Gesù chiamandolo proprio amico, lo presenta proprio come l'amico. Lo stesso Gesù lo accetta come suo interlocutore, consegna a lui il boccone proprio dell'amicizia. Rimarrà sempre un mistero e credo che dovremmo lasciare così la figura di Giuda, il dramma di una libertà in qualche modo tradita. Ricordato proprio nel nostro incontro nella scorsa quaresima, ricordo quella bellissima meditazione di Don Primo Mazzolari tenuta nel Giovedì Santo del 1958, quando quello straordinario sacerdote si rivolse proprio con quell'appellativo amico, povero Giuda, povero nostro fratello Giuda. Giuda è un amico del Signore anche nel momento in cui, baciandolo, consumava il tradimento con il Maestro. Io credo che dobbiamo lasciare proprio questa figura dentro questo spazio. È chiaro che diventa il controcanto rispetto appunto alla melodia, alla dolcezza del suono della voce di Gesù, e anche l'immagine quasi visiva, anche televisiva, di un nero vestito di rosso e di un biondo vestito di bianco come Gesù non poteva che essere più forte.
L'unico personaggio femminile dell'opera Jesus Christ Superstar che assume rilevanza è la figura della Maddalena. A lei sono assegnati alcuni dei brani più dolci, più appassionati di tutta l'opera rock, tra cui I Don't Know How to Love Him, che in qualche modo illustra questo turbamento interiore della Maddalena. Che significato assume nell'opera, secondo lei, Don Luca Saraceno?
Dobbiamo inquadrare appunto la figura della Maddalena anche all'interno di quello che è lo scenario della composizione degli apostoli. Giuda, la Maddalena, gli apostoli. In fondo Giuda e la Maddalena rappresentano queste due anime, le due anime razionalistica da una parte, Giuda è fideistica, la Maddalena dall'altra. Sono proprio questa doppia coscienza del Salvatore. In qualche modo cercano di capire entrambi Gesù e cercano anche di forzare in qualche modo le barriere della sua personalità. La differenza sta semplicemente nel fatto che la Maddalena mette a prova questa umanità di Gesù, mentre Giuda ne mette a prova appunto la sua stessa missione. La Maddalena si appoggia a Gesù volendolo quasi tutto per sé, proprio la figura proprio dell'amata del cuore, lo vorrebbe appunto preservarlo da quanto sta per vivere, invece proprio Giuda vuole stanarlo, vuole costringerlo a venire fuori contro le autorità, contro il popolo, insomma, per essere la guida di tutti.
A conferma del fatto che Jesus Christ Superstar è un'opera rock, un film che si concentra sull'aspetto umano della figura di Gesù Cristo, con una scelta anche discutibile dal punto di vista teologico, c'è il fatto che nel film è assente la scena della resurrezione. Come interpretare questo fatto, Don Luca?
Ma l'interpretazione mi sembra quanto mai scontata, per il fatto che, come dicevamo poc'anzi, ai due registi non interessava mettere in evidenza l'aspetto divino appunto di Gesù quanto l'aspetto di Dio, è pronto la profonda umanità. La risurrezione in qualche modo appartiene a un altro tipo di registro, in fondo anche per gli stessi autori, però non sarei totalmente, come dire, d'accordo sul fatto che è assolutamente assente la figura del risorto dentro questo spazio. Ci sono delle scene nel film, soprattutto penso proprio alla conclusione di questo film, come in qualche modo c'è qualcosa che lascia comunque un punto interrogativo. Lo stesso regista racconta successivamente come assistette proprio ad un fatto che lo lasciò un punto interrogativo e lo commosse particolarmente, quando proprio nell'ultima scena del film, che chiude tra parentesi con questo sole che tramonta sul crocifisso, un'immagine molto forte, questa può essere già quasi in qualche modo un'immagine della risurrezione, lo lascio appunto come punto interrogativo. Lui a un certo punto dice che mentre stava girando questa scena accadde qualcosa di imprevisto, perché dal nulla apparve la figura di un pastore con un gregge di pecore. mentre proprio questo sole spariva. E fu una cosa che travolse tutti, che stupì tutti. Lui semplicemente filmò quel tramonto e filmò appunto questa immagine di questo pastore con le pecore. L'immagine proprio, non possiamo non interpretarla anche come quell'immagine del pastore che raduna proprio le pecore sulla croce per riconsegnarle proprio al padre, i figli dispersi radunati proprio sotto la luce della croce. E in qualche modo quel pastore non era nel copione, era apparso proprio dal nulla, e forse anche questo in qualche modo ci consegna quello che può essere l'immagine del risorto. Certo, è però da dire in maniera inevitabile, insomma, è indubitabile come al regista in qualche modo questa immagine risorto certamente appartiene a un tipo di registro totalmente diverso rispetto a quello profondamente umano. Forse possiamo dire che è proprio attraversando pienamente l'umanità che si può trovare veramente la divinità. In fondo Gesù è veramente Dio nel momento in cui impara veramente ad essere uomo e a consegnarci questa profonda verità. Veramente uomo, dunque veramente, veramente Dio. Paradossalmente possiamo davvero registrare quanto il regista appunto ha detto, ma declinando nella posizione esattamente opposta, cioè veramente Dio proprio perché affronta pienamente il passaggio della profonda umanità.
Possiamo concludere, Don Luca, che pur essendo un'opera, un film di matrice chiaramente laica, è senz'altro però un'opera che assume un valore dal punto di vista cattolico, o no?
Beh, io credo di sì. Io credo che a noi cattolici farebbe bene anzitutto davvero rivederlo quest'opera. Ripeto, i dialoghi sono davvero straordinari e comunque io credo che appartenga a quell'anima pensante che aiuta tanto l'anima credente, non pensando appunto che ci sia una divisione tra le due, perché profondamente credenti sono gli uomini che veramente pensano, quindi in questo senso il pensiero costringe in qualche modo la fede a rivedere appunto le ragioni del proprio credere. Certamente quindi credo che rivedere questo ci aiuterebbe non poco davvero a gettare una luce anche sulla nostra fede. In fondo è quello sguardo, mi permetto di concludere in questo modo, quello sguardo che anche accompagnò la scena finale di questo film, quando la morte di Gesù, seppur solo messa appunto in scena, sembra aver portato il frutto sperato, atteso di questo messaggio. Quando a un certo punto Giuda e la Maddalena, i due attori, ritornano sul pullman, ad un certo punto si voltano verso la scena del Calvario, verso il Golgota, come se qualcosa fosse davvero successo e loro non fossero più gli stessi. In qualche modo possiamo pensare che anche questa storia abbia aiutato Giuda ad essere profondamente uomo e a interrogarsi sul mistero di Cristo, così come la Maddalena sul mistero del suo amore. Every time I look at you, I don't understand why you let the things you did get so out of hand. You'd have managed better if you'd had a plan. No, why'd you choose such a backward time in such a strange land? If you'd come today, you could have reached the whole nation. Israel in poor BC had no mass communication. Don't you get me wrong? Don't you get me wrong?
E 40 anni fa debuttava al cinema l'opera rock Jesus Christ Superstar. Che valore ha oggi per la cultura cattolica? Ne abbiamo parlato in questa puntata di Al di là della notizia con Don Luca Saraceno, rettore del Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa e docente di filosofia presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di San Metodio. Da Fabio Colagrande, ancora buon pomeriggio.